Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Nicola Soldini.
Mettiamola così. Silenzio, trascendenza, Miles Davis, John Coltrane. I termini del tema non ci si appaiono né antitetici né complementari. Viene da pensare a un'analogia e verrebbe voglia di portarsi a una delle più belle mostre viste da chi vi parla qualche anno fa a Siena. I fratelli Lorenzetti, Pietro e Ambrogio, protagonisti assoluti della pittura del Trecento senese. Allora in mostra si spiegava di Ambrogio, artista colto e lettore accanito della Divina Commedia, il senso della luce e delle sue gradazioni. Nelle sue opere Ambrogio si provava a dare rappresentazione a tre forme di luce. Due, quella diretta e quella indiretta, appartenenti al regno del reale. La terza era la luce metafisica, il colore ardente del soprannaturale, della trascendenza e di Dio. Era un paradosso colto e voluto, dar forma e gradazione alla trascendenza. Possiamo immaginare che quel colore ardente sia un'evocazione, una metafora del silenzio assoluto, di ciò che non si trova in natura. Proviamo a riferirci a due categorie estetiche forgiate nella seconda metà del Settecento, il pittoresco e il sublime. La coppia silenzio-trascendenza non può che tendere al sublime, cioè per sua natura si volge all'ineffabile, all'inesprimibile. Tende insomma al terzo tipo di luce che Lorenzetti nominò pittoricamente. Per convenienza cercherò di rovesciare la polarità. Non cercherò lo stato d'animo, non guarderò all'assoluto sublime, spesso rivendicato dall'artista o dall'architetto, ma mi approssimerò al tema attraverso il pittoresco e la divagazione. Proverò a indicare alcune vie meno scontate per il sublime, cercando di evitare i cliché. La mia prima reazione alla suggestione di Alphaville sono stati due ferme immagini. La prima immagine, quando tredicenne varcai per la prima volta un negozio di dischi. A Novazzi, a Lugano, acquistai il primo LP della mia vita, O Lady Coltrane. Per me è una scelta inebriante di devozione verso il mondo del jazz, quel senso di attrazione anticonformista rispetto agli approdi generazionali più consueti. La seconda immagine accosta il tema attraverso i luoghi e l'architettura e l'immagine di una mattina tersa di luce nel marzo 1974 a Bergamo, ancora legata al jazz, di fronte alla chiesa di Sant'Agostino. Il giorno prima con un amico ci recammo al Festival Jazz di Bergamo, al Teatro Donizetti per il concerto dell'Art Ensemble of Chicago. Le testimonianze rievocano il concerto a mezzo secolo di distanza come evento memorabile. Paul Steinbeck, in un libro dedicato all'Art Ensemble, lo ricorda come un vero e proprio happening sonoro tra il visionario e il provocatorio. Così fu accolto e così rimase impresso in me per il contrasto flagrante tra il contesto ufficiale, classico e blasé del teatro nella bella veste settecentesca e quella farsesca, istrionica e incontenibile esibizione. Un contrasto visivo e più ancora sonoro, come se la scatola acustica del teatro si prestasse in modo stupefacente a un effetto primordiale di rimbalzo dei suoni, che come proiettili ribattevano nelle trombe di Eustachio degli spettatori. Tutto questo si tramutò la mattina dopo, andando dalla città alta verso la città bassa. Bergamo scende come una colata urbana dall'alto, dove la città si ferma a mezza costa e si apre all'extraurbano. Alla porta di Sant'Agostino la città si sospende, la chiesa si staglia e si adagia libera nel verde. Sant'Agostino, ma in realtà il luogo fu scelto nel 200 dagli eremitani per il loro convento fuori dalla città medievale. Questo può essere ancora vista nella prima veduta di Bergamo, in un ritratto medievale della città. Solo più tardi Sant'Agostino venne inglobata nelle nuove mura. Così la più scoscesa ripa che si avvallava tra la città e il convento fu colmata, dando forma allo spazio aperto sospeso, al luogo eletto dalla società borghese dell'Ottocento per le passeggiate lungo le mura e attorno al complesso conventuale ormai lasciato al destino del fascinoso stato di rovina. Così si presentava ancora negli anni 70 e 80, prima del restauro accademico. E così in quella mattina di marzo, quando al nostro arrivo riecheggiavano le note libere di un sassofonista intento a trovare ispirazioni aggirandosi attorno al convento, solitario. Mi piace pensare che quel magnifico assolo, per me anonimo, fosse di un giovane Jan Garbarek, che suonò la stessa sera al Donizetti, all'indomani del concerto dell'Art Ensemble. I luoghi e le architetture delimitano le sensazioni. Quale contrasto più netto tra la scatola neoclassica chiusa del Teatro Donizetti e il luogo sospeso dell'en plein air a Sant'Agostino? Il sublime può trovare strade inattese tra due estremi, che non per questo si eliminano a vicenda. Potremmo così riformulare il tema tra il sublime del silenzio e il pittoresco della natura con rovina. E potremmo ricordare infine le parole di uno dei componenti dell'Art Ensemble. Roscoe Mitchell riteneva la cosa più difficile per un musicista quella di uscire e suonare assieme alla natura, e nel contempo sentiva il silenzio come un esercizio utile, chiusi solo in una stanza, a suonare un'unica nota e seguirne nel silenzio l'evoluzione del suono.